Lezione 24esima, parte prima del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Importanza della pedagogia per Gentile, della pedagogia filosofica. Nel trattare della pedagogia abbiamo visto nella precedente lezione il rapporto Gentile-Milbrodt e soprattutto la critica appunto alle scienze positive, al positivismo e alle implicazioni del positivismo per quanto riguarda gli aspetti pedagogici, per quanto riguarda il terreno pedagogico. Si tratta in definitiva della reazione contro il determinismo materialistico della scienza e della filosofia, imperante soprattutto in Europa verso la fine dell'Ottocento, con lo scientismo e le varie appunto espressioni del positivismo, in Italia rappresentate soprattutto da Ardigò, considerato il massimo rappresentante del positivismo italiano, un positivismo di tipo naturalistico. Per Gentile, Boutroux appare come un autore che ha dato un impulso decisivo nel levare alto la bandiera della filosofia idealistica, rinnovatrice e ispiratrice dell'intelligenza del nostro tempo. E anche noi, conclude Gentile il proprio discorso, ci inchiniamo a lui come precursore e maestro. In questo suo impegno Gentile, impegno pedagogico, filosofico e nello stesso tempo anche pedagogico, Gentile è mosso dalla convinzione che l'attualismo, cioè la sua filosofia, realizza l'unità di filosofia e vita, filosofia e politica, eliminando ogni astratto dualismo di pensiero e di azione. Gentile insiste sul valore dell'attività creatrice dell'uomo e sviluppa l'idea di un mondo che è nostra creazione, che noi facciamo e dobbiamo fare. In questo modo, però, tutto il pensiero di Gentile viene ad essere caratterizzato dall'esigenza pedagogica e dal posto che il problema dell'educazione, la riforma dell'educazione, la riforma della scuola occupa nella sua riflessione, nella sua speculazione. E infatti il problema pedagogico diventa in questo modo il massimo centro della sua concezione e mette in luce proprio la finalità più profonda, l'essenza, si potrebbe dire, del pensiero gentiliano, del suo pensiero, raccolta in una forma di umanesimo che dà significato fin da principio alla teoria dell'attualismo, cioè alle posizioni ancora una volta di Gentile e di tutta la scuola gentiliana. Questo perché la vita spirituale per Gentile è educazione, anche la filosofia è educazione, anzi autoeducazione, e nello stesso tempo educazione sociale, ci sono le implicazioni sociali, gli aspetti sociali. E questa affermazione non ha un carattere settoriale, un carattere specialistico, parziale, non si riferisce ad una determinata questione, all'altra, ma rappresenta ancora una volta l'essenza del pensiero di Gentile, l'essenza stessa di ciò che egli intende con spirito, come spirito, e che qualifica appunto, serve a permeare tutto il pensiero di Gentile dagli inizi, cioè dai primi scritti, dai primi testi, fino ad arrivare agli ultimi testi, al suo testamento spirituale e al testo su genesi e struttura della società pubblicato postumo. Proprio per queste ragioni è stato giustamente detto da più parti che la filosofia del Gentile, tutta la filosofia del Gentile, non una sua parte, una singola parte, una singola trattazione, un singolo testo, è etica, o meglio pedagogia. Perché la sua filosofia è una realtà che si fa continuamente, un autoconcetto, non è più teoria e contemplazione del mondo, ma azione e nello stesso tempo creazione del mondo. È una filosofia della prassi, come abbiamo visto nel trattare del rapporto tra Gentile e Marx. Allora, in questo modo, per Gentile, la filosofia, tutta la filosofia, diventa azione consapevole di sé, diventa vita umana, diventa vita sociale e quindi soprattutto educazione politica, si ripercuote a tutti i livelli. Non a caso alcuni allievi di Gentile hanno tentato di sviluppare questo discorso, cioè le implicazioni appunto del pensiero di Gentile a vari livelli, sul terreno economico, ad esempio, sul terreno giuridico, sul terreno estetico e sul terreno politico vero e proprio. Uno degli esempi più significativi è costituito da due suoi allievi, Guido Calogero e Ugo Spirito, che hanno appunto tentato con successo, con notevole successo, di sviluppare ulteriormente il discorso di Gentile sul terreno sociale, sul terreno politico. Calogero è stato uno dei fondatori, ad esempio, del Partito Radicale. Vi è identità di conoscere e fare e viene meno per questo motivo la separazione tra le varie sfere dell'attività. Dell'attività conoscitiva, dell'attività umana, non c'è un conoscere separato dal fare, ma filosofo, proprio per questo, filosofo, educatore, politico diventano tutti termini sinonimi e quindi, come dire, è possibile verificare gli sviluppi, l'incidenza dell'attualismo e la continuazione dell'attualismo a vari livelli, su vari aspetti per quanto riguarda appunto le varie implicazioni. In questo modo, cosa succede? Viene vanificata la nozione individualistica della persona, cioè della persona e dell'individuo inteso come monade senza porte e finestre, dell'individuo inteso come atomo indivisibile. E quindi appunto la nozione individualistica è sul terreno economico e sul terreno sociale e politico la nozione dell'individualismo. E questo nel tentativo di guadagnare una società in interiore homine, perché per usare ancora una volta, l'abbiamo visto comunque ripetutamente, le stesse parole del Gentile, ad esempio della teoria generale dello spirito come atto puro, uno dei suoi testi principali, uno dei suoi capolavori. Altri oltre di noi, dice Gentile, non ci può essere, parlando a rigore, se noi lo conosciamo e ne parliamo. Conoscere e identificare, superare l'alterità come tale. L'altro è semplicemente una tappa attraverso di cui noi dobbiamo passare se dobbiamo obbedire alla natura immanente del nostro spirito, cioè appunto all'idea della società che è in interiore homine. E questo stesso concetto Gentile lo riprenderà ripetutamente nel corso degli anni fino ad arrivare al testo Genesi e struttura della società, cioè l'ultimo testo pubblicato postumo dopo la morte di Gentile, appunto. Verrà approfondito ulteriormente questo aspetto e nel testo Genesi e struttura della società si afferma, in proposito, a scanso di equivoci, che l'individuo non è atomo, non è atomo, quindi è immanente al concetto di individuo e il concetto di società, ancora una volta la società in interiore homine, perché non c'è io in cui si realizzi individuo che non abbia, dice Gentile, non seco, ma in sé medesimo un alter, che è il suo essenziale socio. L'uomo per questi motivi, proprio per via di questa impostazione, secondo Gentile, non può rinchiudersi nella sua empiricità, nella sua particolarità, nella sua individualità atomistica, ma deve realizzare se stesso e nel momento in cui realizza se stesso, cioè nel momento in cui realizza la propria personalità, la realizza nella coscienza di una vita sociale e universale, cioè sul terreno pedagogico, nel momento in cui l'uomo educa se stesso, si autoeduca, educa anche gli altri. E quindi il discorso trasposto sul terreno pedagogico, più propriamente pedagogico, conduce all'affermazione, al rilievo che se il docente nel momento in cui educa, l'educando, il discente educa anche se stesso e viceversa, nel momento in cui educa se stesso, educa il discente, cioè c'è un rapporto appunto dialettico tra i due termini. Gentile in particolare in questo modo identifica pedagogia e filosofia. La pedagogia diventa filosofia, è una pedagogia filosofica. E così la pedagogia, ma anche la scuola, la riforma della scuola a tutti i livelli viene ad essere una filosofia della pratica ed elevata al rango, alla dignità di disciplina filosofica. Non viene più ridotta la scuola, l'insegnamento, il problema educativo ad una pura e semplice questione tecnica, ad una pura e semplice questione nozionistica, trasmissione di dati, di nozioni attraverso manuali fossilizzati, ma viene appunto ad essere un discorso filosofico. Si tratta qui ancora una volta, ed è opportuno rilevarlo, del nucleo più profondo della filosofia gentiliana, e questo ha immediate e evidenti conseguenze anche nella riforma della scuola. È il nucleo più profondo, la riforma della scuola, della concezione gentiliana e della sua concezione di filosofia della prassi, cioè del fatto che ogni azione, ogni agire è nello stesso tempo conoscenza. E quindi le conseguenze, le implicazioni di questo discorso vengono ad essere immediate, ad esserci immediatamente per quanto riguarda la pedagogia e il processo educativo. La filosofia è tutta pedagogia, proprio perché si tratta di una filosofia che non è più contemplazione della realtà. Non è più teoria e contemplazione del mondo, ma solo azione e creazione del mondo stesso. Cioè, qui bisogna pensare a Marx, al Marx ancora una volta della filosofia della prassi e alle tesi, famose tesi di Marx su Feuerbach. Quindi filosofia è azione e creazione del mondo, il mondo stesso, e anche la pedagogia viene ad essere azione e creazione del mondo stesso. È un educare che non è più propriamente un educare gli altri in quanto altri, ma solo in quanto me, in quanto io e gli altri siamo una stessa realtà per Gentile. Allora, per via di questo rapporto, per via di questo modo di considerare gli altri e il rapporto tra l'io e gli altri, l'individuo e gli altri, la pedagogia assume un nuovo carattere. Per educare significa una creazione e azione nel mondo, è una creazione, appunto, educazione nel mondo e del mondo che ha come esito ultimo l'annullamento di ogni alterità, e ciò comporta la correlazione stretta di etica ed educazione. Si traduce anche in un progetto politico, cioè nella costruzione di una società migliore. E non a caso la riforma Gentile venne considerata proprio sotto questo aspetto, cioè per quanto riguarda le implicazioni sociali del discorso. Gentile aveva ben chiaro questo discorso e soprattutto gli era evidente nel modo più assoluto questo aspetto, queste ripercussioni per quanto riguarda la costruzione della società, di una società migliore. E infatti Gentile ne parla nella sua prolusione del 1918, incominciando l'insegnamento di storia della filosofia presso l'Università di Roma. Si era in un clima, per così dire, di vittoria bellica sul terreno bellico, eccetera, e Gentile avvertiva il bisogno della costruzione di una nuova società. E intendeva appunto apportare un contributo con la sua filosofia e con la sua riforma della scuola, con il suo nuovo modo di intendere la pedagogia. Alla luce di tutto questo discorso si capisce anche il ruolo sociale che Gentile affida all'educazione. Traduce in altri termini l'aspetto sociale, gli aspetti sociali traducono il discorso filosofico sul terreno concreto del diritto, dell'economia, della politica, perché tutti questi ambiti vengono ad avere un significato pedagogico.